maîtresse, voulez-vous connaître celui qui fit au maître Léandri ce cadeau de 2 balles au cœur? C'est...
toi,
Tebaldo.
Era questo il finale dal secondo atto di quest'opera di Camille Saint-Saëns, rappresentata per la prima volta all'Opéra di Monte Carlo nel 1906. L'opera si intitola L'Ancêtre e il disco da cui abbiamo tratto l'ascolto è la prima registrazione mondiale di quest'opera. È una registrazione mondiale che fa parte della missione della fondazione del Palazzetto Bruzzani, il centro di musica romantica francese, che ha proprio per vocazione la riscoperta e la diffusione internazionale del patrimonio musicale francese, particolarmente del secolo lungo, diciamo quello che va da subito dopo la Rivoluzione francese all'inizio del Novecento. Quindi qui siamo un po' all'estremità di questo periodo e abbiamo con noi il musicologo e direttore artistico della Fondazione, Alexandre Dravitsky. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Comincerei proprio dalla relazione fra questi due compositori, quello di cui parlavamo nella prima parte della puntata, ovvero Jules Massenet, e Camille Saint-Saëns, a cui dedichiamo invece questa parte della puntata, perché erano un po' amici e un po' concorrenti, con commenti reciproci. In particolare, io ho letto da qualche parte che Saint-Saëns giudicò idiota il Don Quixote di Jules Massenet. Quanto affini sono questi due compositori? Lei che naturalmente conosce molto bene l'uno e l'altro, visto che con Bruzzane avete dato spazio nella vostra programmazione anche a diverse opere di Massenet.
La prima cosa da sapere è che in Francia a questo momento, per essere conosciuto e fare una grande carriera, l'obbligazione è di scrivere opera. Ma Saint-Saëns è più conosciuto anche a questo momento e ovviamente oggi per la sua musica da camera o la sua musica sinfonica. È vero che Saint-Saëns non ha avuto il successo che è quello di Massenet nel mondo dell'opera, anche perché lui è un po' più accademico, dove Massenet lavora più sulla sensualità e sull'esotismo della musica in Thaïs, Le Mage e questi, o anche Don Quixote, allora che i soggetti di Saint-Saëns sono più classiche. C'è solo Saint-Saëns dei là che ha questa musica un po' come Massenet, colorati dall'esotismo, che è stato il suo successo. E allora a questo momento della loro vita, diciamo tra 1890 e l'inizio del secolo, del XX secolo, c'è veramente una concorrenza che non va bene per Saint-Saëns, perché tutti i titoli dopo Saint-Saëns sono quasi o meno un tipo di disastro, o subito o dopo. E lui, anche alla fine della sua vita, ha scritto a tutti i direttori dell'Opera di Parigi o altri che non devono fare Saint-Saëns e Dalila e lasciare più di spazio a Henri VIII, a Proserpine, anche a L'Ancêtre. Questo non è mai arrivato, e perché il Palazzetto ha avuto questa opportunità di fare la riscoperta di quasi 10 opere di Saint-Saëns da 10 anni, perché non sono stati mai registrati, per esempio, allora che tutto Massenet esista al disco da tanti anni.
Certo, assolutamente. Questo ovviamente poi ha delle ricadute, no? Sulla loro carriera, sul loro modo di comporre. Però nel caso specifico, sia il Don Quixote di Jules Massenet sia L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns vedono la luce nello stesso contesto, no? All'Opéra di Monte Carlo.
Giustamente, Saint-Saëns ha deciso di scegliere un soggetto con L'Ancêtre che non apre la porta della colorazione orchestrale di quella della Spagna o di quella di Don Quixote o delle opere di Massenet di questo momento, e è stato visto da un punto di vista musicale, ma anche l'strumentazione e l'orchestrazione, un po' accademico. Per me la qualità di L'Ancêtre delle opere di Saint-Saëns di questo momento è giustamente quello, è che arriviamo di Gluck di Meyerbeer e c'è la fine di un tipo d'opera che funziona, credo, benissimo, allora che Don Quixote di Massenet è già, non dico come Ravel e il nuovo opera francese, ma è già nella maniera della declamazione e dell'orchestrazione, è già un tipo di nuovità. E allora veramente Saint-Saëns guarda il passato quando Massenet e ancora a questo momento la nuova generazione dell'opera francese. E poi la cosa interessante è che dopo arriva a Massenet, la cosa che è arrivata a Saint-Saëns è che alla, veramente alla fine della sua vita con Roma, con Bacchus, con Ariane, Massenet conosce la stessa situazione che quella di Saint-Saëns 10 anni prima e che Massenet è visto come accademico.
Anche perché il gusto cambia e un po' si finisce a, magari a trovarsi meno a fuoco rispetto ai desideri del momento. L'opera stessa di cui stiamo parlando, che appunto si intitola L'ancêtre, ovvero sia l'antenata, l'ava, potremmo dire, è anche un soggetto interessante e curioso forse per un compositore come Camille Saint-Saëns, perché è quasi un soggetto verista per certi versi, no? Vendetta, violenza, conflitti, vendetta nel senso francese, una faida fra due famiglie, grande archetipo ovviamente è Romeo e Giulietta, ma qui c'è un triangolo, in realtà da una parte c'è il giovane innamorato e oggetto d'amore, dall'altra parte ci sono due sorelle che sono entrambe innamorate e appartengono alle due diverse famiglie e quest'ava, appunto, questo personaggio così importante, lancia una sorta di anatema, quindi impedisce ogni forma di riconciliazione fra queste due famiglie. Questo proprio in estrema sintesi la trama dell'opera. Però, appunto, è un soggetto che richiede forse anche una scrittura molto passionale, passionale in questo senso, no? Quasi con una certa brutalità, con una certa virulenza e verità che non ci verrebbe di associare alla musica di Camille Saint-Saëns. Come mai ha scelto questo soggetto?
Allora, quest'opera arriva da tre cose. La prima è che in 1889 ci sono feste in Francia per il centenario della Révolution française e arriva un gusto per i libretti che parlano della rivoluzione o del primo impero, perché L'Ancêtre parla del momento di Napoleone, e abbiamo così Vendée di Pierné, abbiamo Thérèse di Massenet, abbiamo Jocelyn di Godard che parlano veramente di questo momento della storia francese. L'altra cosa è che a questo momento anche c'è la novità in Francia, ma anche più in Italia, del verismo, che si chiama le naturalisme in Francia. Sono le opere di Brunot, come Le Rêve, Messidor, L'Ouragan, quello di Charpentier, come Louise, e anche altri compositori più accademici, come Théodore Dubois, hanno scritto, per esempio, lui ha scritto Xavier, o Gounod ha scritto Mireille, che guardano un tipo di verismo nelle campagne francesi e arriva questo gusto anche al momento. E poi ovviamente c'è anche l'ultimo romanticismo, quello di Massenet, della sensualità, delle storie d'amore alla Romeo e Juliette. E finalmente L'Ancêtre è esattamente la connessione tra questi tre gusti, quello della storia francese, rivoluzione e primo impero, quello del verismo, e quello delle situazioni d'amore melodrammatiche al maximum. E io devo dire che la qualità dell'opera è che tutto si ritrova in 1 ora e 40, non di più. E un'opera a questo momento, sappiamo che Puccini ha fatto anche questa cosa, non scrivono più opere di 4 ore, come Meyerbeer o il grande Verdi, ma trovano a mettere tutta questa storia in meno di 2 ore. E fa un'opera che funziona benissimo, credo, per il pubblico oggi che non ha più la pazienza di aspettare 5 ore e le regie vogliono tagliare 1 ora almeno della partitura. Almeno con L'Ancêtre funziona benissimo, anche senza intervallo si può fare L'Ancêtre on stage sul palcoscenico per avere un spettacolo che funzionerà benissimo, io credo.
Orphelins tous les deux, qu'aurez-vous regretté? Soyez votre univers dans la félicité. Viens, Margarita, chers enfants, vous serez bientôt
Diceva Alexandre Nevsky, la gittata molto breve, molto intensa di quest'opera, L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns, di cui stiamo parlando. Dentro però questa compattezza, appunto quest'unica gittata, lo stile cambia costantemente. È un'opera estremamente cangiante dal punto di vista della scrittura e anche dello stile proprio.
Il problema delle opere di Saint-Saëns, e perché non sono conosciuti oggi, c'è solo Sanson e Delia, è che Saint-Saëns cambia il suo stile con il libretto che ha scelto. E quando si sente Proserpine o Hélène o L'Ancêtre o De Janio, non è come Tchaïkovski o anche come Massenet, dove c'è un tipo di firma del compositore che si riconosce. E questo problema è anche all'interno di un'opera di Saint-Saëns, come lei ha detto, cambia lo stile con la situazione. Non ci sono, per esempio, molti leitmotiv nella musica di Saint-Saëns, meno che in quella di Massenet. Allora, è una qualità per me, perché vuol dire che veramente c'è la situazione, ha bisogno di un tipo di colore, di orchestrazione, di scrittura. Questo funziona benissimo. Per esempio, il trio d'amore di L'Ancêtre sembra essere di Gounod. L'ouverture per me c'è un po' di Prokofiev, perché c'è veramente la forza della situazione drammatica. Ma oggi è visto come un problema nella storia musicale e artistica, perché si dice Saint-Saëns non ha un stile per l'opera, ha un stile per la sinfonia, per la musica da camera, ma non per l'opera, non si riconosce Saint-Saëns. Io preferisco dire che è una qualità, perché veramente c'è una situazione e Saint-Saëns trova il colore, la scrittura della situazione, non di Saint-Saëns in generale.
E nel momento in cui voi proponete una registrazione che di fatto è una riscoperta, no? È una prima registrazione, quindi porta a conoscenza l'opera, proprio questi elementi di cui ci stava parlando sono affidati anche agli interpreti. Quindi le volevo chiedere qualche cosa su come avete scelto questa esecuzione, che la registrazione è stata effettuata a partire dall'esecuzione dell'ottobre del 2024. Appunto a Monaco, che poi avete portato su disco e, come sempre Bruzzane, lo dicevamo prima, accompagnata anche da una pubblicazione. La direzione è di Kazuki Yamada e poi naturalmente c'è un nutrito cast vocale. Come avete scelto e secondo lei quali sono le qualità in particolare di questi musicisti? Cosa portano alla riscoperta di quest'opera?
Per me la cosa la più importante quando si fa una registrazione di un'opera è di non pensare alle voci per la sala, per il volume della voce nella sala, che è una cosa importante, ma la verità quando si fa un disco con microfoni è la qualità della voce al microfono che importa, c'è anche la qualità del francese. E in sala abbiamo i sottotitoli, abbiamo la voce che può sembrare più importante che la qualità della declamazione. Allora io credo che quando non c'è più l'immagine dell'artista, ma che c'è solo il suono al disco, dobbiamo scegliere persone che sanno come si fa la declamazione al microfono. E veramente un'altra maniera di fare un cast, e posso anche dire il contrario fare un cast per La Scala o La Fenice. Allora, ci sono voci difficili da trovare in Francia, quella di Nunziata, che è l'ancêtre, un soprano drammatico. Noi in Francia non abbiamo tante voci drammatiche, anche per bassi, baritoni o soprano. E perché c'è Jennifer Holloway, che è americana, che lavora molto in Germania, che abbiamo scelto perché lei ha un buon francese e il colore della voce è molto drammatica. Lei fa Salome a Staatsoper a Vienna, per esempio. È anche così che si fa un cast. E poi, ovviamente, è l'occasione di lavorare con cori. Allora, francese può essere più facile, ma abbiamo avuto il coro filarmonico di Tokyo che ha lavorato il suo francese in una maniera incredibile con Kazuki Yamada. E devo dire che ci sono qualche trucco di declamazione che si possono dire come tagliare il francese, come accentuare il francese. Il francese, alla verità, è meno fare un. Questo è un po' un dettaglio. La prima cosa è di sapere dove si mettono gli accenti principali, come si tagliano le frasi, dove si fa la respirazione. Si deve respirare molto più in francese che in italiano, per esempio. Perché noi non dobbiamo fare il legato del bel canto per avere una buona declamazione, dobbiamo tagliare tutti e due misure. E questo si spiega molto facilmente ai cantanti e soprattutto a un coro che può farlo benissimo. Io devo dire, penso, ma non so se sono obiettivo, ma che il coro di Tokyo ha fatto un lavoro incredibile sulla qualità del francese.
Grazie mille, Alexandre Danischi.
Grazie di tutto.
E dunque, ricapitolo, il cast comprendeva Jennifer Holloway, Gaëlle Arquez, Hélène Carpentier, Julien Henrich, Michaela Rivoni, Mathieu Le Croir e Yu Yoshino. L'orchestra era l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, il Coro Filarmonico di Tokyo, la direzione di Kazuki Yamada, o Kazuki Yamada, come diceva Drawitzky. L'opera di cui abbiamo parlato è L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns, ne avevamo ascoltato sempre tra da questa prima incisione mondiale a cura della Fondazione Bruzzane, che ricordo corre dalla pubblicazione anche di un libro ricco naturalmente di informazioni. Ne avevamo ascoltato, dicevo, prima dal terzo atto, questo terzetto con un po' di sapore à la Gounod. Ci salutiamo con un estratto sempre dal terzo atto, un quartetto.
Nous trouverons sur les cieux. Il vegano, che la giovane, va, 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 va,